Il titolo di questo incontro, come avete visto, è questo, il discernimento. Il discernimento è una parola semplice che viene da scegliere, da discernere, cioè da saper giudicare una cosa se è o se non è, se è per me o se non è per me, se è buona o se è cattiva, se è da Dio o se non è da Dio, a seconda del tipo di discernimento che uno è capace di fare o vuole fare. In fondo, questa capacità di discernere, il discernimento, è una conseguenza della nostra libertà. Se noi se non fossimo liberi, non potremmo discernere. Saremmo sempre costretti a quello. Siccome siamo liberi, possiamo discernere, quindi scegliere, quindi volere una cosa invece che un'altra, voler fare una cosa invece che volerne fare un'altra. Ed è questo discernimento, uno strumento per usare la libertà, per usarla bene o male, comunque per usare la nostra libertà. Adoperiamo sempre il discernimento. E naturalmente il discernimento dell'uomo può basarsi su valori diversi, a seconda che una persona dà più valore a un criterio che a un altro criterio, no? Così da individuo a individuo, da comunità a comunità, può cambiare anche il tipo di discernimento o le conclusioni di un discernimento. Per esempio, i bambini discernono anche loro quando la mamma dice: che cosa vuoi, pane e marmellata o pane e Nutella? E i bambini discernono. In base a che cosa? In base a quel che piace loro, non in base a quel che fa più bene. No, se non discerne prima la mamma per loro, loro discernono in base a questo. È normale, abbiamo fatto anche noi forse così. Forse non si poteva ai nostri tempi discernere tanto, ma quando si poteva si faceva così. Ma questo tipo di discernimento lo adoperiamo ancora tante volte, quando discerniamo quel che ci piace di più. E tanti uomini vivono soltanto con questo criterio, quel che piace. Si fa quel che piace, si prende quel che piace. È un tipo di discernimento, so come si può dire, edonistico. La parola edonistico vuol dire in fondo questo, quel che piace. È un discernimento materialistico. C'è un altro tipo di discernimento che parte da una base diversa, dalla base dell'ambizione, no? O l'ambizione di onore o l'ambizione di ricchezze. Come per esempio gli affaristi partono dal criterio quello che rende di più, quello che frutta di più denaro, o quelli che hanno un'ambizione di onori, quello che mi dà maggior gloria. Per esempio, non so, anch'io sarei tentato di più in questo senso qualche volta, quando mi chiedono: vieni a fare una conferenza nel paese di 100 abitanti, vieni a fare una conferenza nel paese di 1000 abitanti. Vorrebbe da dire: in quello di 100 abitanti ci saranno 5 persone che ti ascoltano, e in quello da 1000 abitanti ce ne saranno 50 o 100. Allora verrebbe da scegliere di più quello con più, no? Per criterio dell'ambizione può saltar fuori, no? A tutti, forse anche a voi, non solo a me, non so. Un altro criterio ancora per partire per un discernimento è il nostro ragionamento, ragionare. Certo, anche il ragionamento dopo si fonda o sul piacere o sull'ambizione o sull'onore, oppure anche sul bene e sul male, così come lo conosciamo noi, il bene e il male. Solo che anche questo, in fondo, il bene e il male, secondo noi, ce lo giudichiamo in base a che cosa? Siamo sempre lì, o in base a quel che ci piace, o in base a quel che ci dà più onore, o in base a quel che ci dà più ricchezza, quel che ci dà più considerazione. Quindi con questo criterio del discernere in base alla nostra ragione si può ricadere in quegli altri tipi di discernimento che ho detto prima, edonistico e materialistico, oppure egoistico di maggior profitto materiale. C'è finalmente un altro tipo di discernimento che va avanti in base al Vangelo, in base a quanto Gesù ha detto, cioè in base all'obbedienza a Gesù, un'obbedienza nello spirito a Lui. E questo è diverso dal discernimento che si fonda sul bene e sul male. Forse ve l'ho già detto ancora altre volte in altre occasioni, ma lo ripeto almeno un po'. A meno che non si intenda il bene come l'obbedienza a Gesù, allora è lo stesso. Ma se si intende il bene e il male così, in genere, senza riferimento al Signore, allora questo sarebbe un atteggiamento che chiude in se stesso, perché non mette in relazione con nessuno. Io rimango, scelgo il bene che mi pare a me bene, però la mia vita rimane chiusa dentro questa mia scelta. Io non sono posto in relazione con nessuno. Potrei fare a meno del Signore, perché so io scegliere il bene. Quindi la mia vita non entra in relazione con Dio e resta fuori dallo Spirito Santo. In questo modo l'uomo può arrivare a credere di salvarsi da solo, senza bisogno del Signore. Perché io vedo il bene, faccio il bene e quindi io sono a posto. E non si mette in relazione con Dio, in rapporto con Lui. E allora non ha neanche più bisogno di Lui, perché è capace di vedere cos'è il bene e di fare il bene. Invece un discernimento che parte coscientemente dall'obbedienza a Gesù, questo fa stare in stretto rapporto con Lui e col Padre. E la nostra vita, se è in rapporto con Dio, allora è immersa, avvolta dallo Spirito Santo, è piena di Spirito Santo. Non so se mi sono spiegato abbastanza, ma cosa mai chiederete dopo? Noi quando parliamo quindi di discernimento adesso, parleremo solo di questo, del discernimento in base al Vangelo, cioè in base alla parola che dice Gesù, in base alla sua persona. Cioè discerneremo. Parliamo di discernimento per capire se una cosa o un'azione o una parola o un progetto viene da Dio, oppure se questo porta a Dio, oppure se questa parola, questa azione è in Dio, secondo quanto Gesù ci dice, secondo il Vangelo, non secondo un Dio inventato da noi, perché è facile fare anche quello. Allora il discernimento nostro sarà doppio, nel senso che dobbiamo valutare due cose. Prima la cosa che arriva a noi, il pensiero, l'azione che vorremmo fare e l'intuizione che abbiamo o quello che ci viene detto, per vedere se accoglierlo o meno. Se uno mi parla, voglio vedere se quel ragionamento è in base al Vangelo, lo accolgo, se no non lo accolgo, non lo faccio mio. Una proposta che mi viene fatta, se è in base al Vangelo, la accolgo, se no no. È il discernimento che ha operato Gesù, il primo discernimento quando è stato tentato. I discorsi che gli venivano fatti, venivano da Dio, dal Padre o no? E Gesù si è accorto che non erano improntati all'obbedienza, questi pensieri e perciò non li ha accolti, perché per lui non venivano da Dio. Allora quello che ci arriva, vediamo se accoglierlo o meno, confrontandolo col Vangelo, con la parola del Signore. E il secondo discernimento è quello che parte da noi, quello che sto facendo, quello che voglio fare, quello che voglio dire, le parole che mi vengono da dire. Vedo se sono da Dio, allora faccio, allora dico, altrimenti no. Vedo se sono d'accordo con Gesù, altrimenti no. Allora, un discernimento per le sollecitazioni che mi arrivano e uno per quelle che partono da me. E dentro ogni cosa, ancora, sia quelle che giungono a me che quelle che partono da me, dovrò avere ancora una duplice attenzione per discernere la cosa in sé, ma anche per discernere lo spirito che la porta. Questo credo che sia il discernimento più importante, perché noi siamo chiamati a restare sempre nello Spirito Santo. E perciò questo si chiama, lo possiamo chiamare insieme con San Giovanni, discernimento degli spiriti, per vedere se il mio spirito, col quale faccio una cosa, o lo spirito con cui dico qualcosa, è Spirito Santo, o se è qualche cos'altro. Questo è il più importante. L'altro discernimento, vedere la cosa in sé, se è da Dio o no, è importante anche questo. E abbiamo l'aiuto, per esempio, i 10 comandamenti e tante altre parole del Signore. Ci abbiamo l'aiuto per sapere se rubare è una cosa da Dio o no. Abbiamo il 7° comandamento che ci aiuta a capire immediatamente che no. E così tante altre parole o indicazioni anche della Chiesa e la nostra esperienza ci possono aiutare a discernere se le cose, la cosa in sé, la parola in sé che ricevo, che voglio donare, è da Dio o meno. E questo credo è il discernimento che più facilmente fanno tutti, anche ogni buon cristiano, questo discernimento lo fanno tutti. La cosa in sé che viene fatta, che viene detta, è da Dio oppure no? Ecco, questo più o meno siamo anche abbastanza abituati. Siamo meno abituati al secondo tipo di discernimento perché è un po' più delicato e richiede più attenzione. E è un po' più intimo, cioè con che spirito faccio una cosa. Magari io posso fare una cosa bellissima, ma in uno spirito non evangelico, non santo. Oppure qualcuno può dirmi una cosa molto bella, ma non in spirito santo. Per esempio, la tentazione che abbiamo sentito nel Vangelo di oggi a Gesù è arrivata con le parole di Dio. Sta scritto: ai suoi angeli darà ordine per te. È parola di Dio. Ma con che spirito è arrivata questa parola? È arrivata con uno spirito che non era santo, che non portava ad ubbidire a Dio, ma a provocare Dio. Quindi la parola in sé era ottima. Parola di Dio, meglio di così non si può. Però lo spirito che la portava, questa parola, era uno spirito fuori di Dio. E quindi Gesù non ha accolto quello spirito. Altrimenti, se l'avesse accolto, sarebbe diventato provocatore di Dio. Avrebbe provocato. Cerchiamo di vedere allora che cos'è. Un po' così, almeno quello che sono capace di spiegarmi, o quel che ho capito io, perché chissà quanto altro ci può essere. Che cos'è il discernimento spirituale, o discernimento degli spiriti? In fondo credo che si può dire così, che è esercitare un'azione critica sul proprio spirito o sullo spirito degli altri, sul proprio spirito, cioè, per dirla in dialetto, sulla propria aria, sull'aria che abbiamo. Ciò ve l'ho detto altre volte. Quando ho un'aria da rabbios, no? Lo vedo subito. L'enaria da rabbios, cioè è uno spirito di rabbia. Posso capire benissimo che questo non è da Dio. Ogni cosa che faccio con quest'aria, anche se cose bellissime, ma se le faccio con quest'aria non porteranno frutto per il regno di Dio. No? Ecco, allora quando dico spirito penso che potete capire se dico la parola, non so, che usiamo in dialetto, aria. Che aria ho? Che aria mi muove? In che atteggiamento sono? Allora il discernimento spirituale è un po' esaminare l'aria che ci muove, oppure l'aria che ha un altro quando fa o mi dice qualche cosa, oppure l'aria che c'è in un ambiente, in una famiglia, in un luogo, in un paese. Che aria tira? Tutti ce l'hanno su con quel tale. C'è un'aria di non perdono per una persona, per esempio, può esserci in un paese intero. Discernere questi spiriti, queste arie nostre e degli altri e che ci circondano, naturalmente credo che è necessaria una grande familiarità con Gesù, perché Lui è pieno di Spirito Santo. E allora se vogliamo vedere se la nostra aria è da Dio, il nostro spirito è da Dio, dobbiamo saper conoscere e individuare lo spirito di Dio per confrontare poi il nostro col suo e vedere se coincide o meno. E allora per questo ci è necessaria grande familiarità con Gesù, perché Lui è pieno di Spirito Santo, di aria santa. Allora vedendo Gesù, vedendo quel che Lui fa e come Lui lo fa e che spirito lo muove, che aria lo muove, allora possiamo comprendere e valutare la nostra, il nostro spirito confrontandolo col suo. Allora, prima di tutto, una grande familiarità con Gesù. Poi ancora bisogna avere chiarezza sulla natura del regno di Dio. In cosa consiste il regno di Dio nel quale devo entrare? O che io devo costruire in quanto discepolo del Signore. È facile pensare che il regno di Dio siano situazioni diverse, cose da fare. Tanti pensano che per essere nel regno di Dio basta fare questo, fare questo, fare quello, aiutare questi, aiutare quelli, far questo, far quell'altro. Benissimo. Però non è ancora, possono farlo anche i pagani questo, non è che non debbano farlo i cristiani, ma il regno di Dio è qualcosa di più profondo, che in fondo è la stessa cosa di quel che ho detto prima. Il regno di Dio è qualcosa che fa entrare la persona, l'uomo, nello Spirito Santo. Diceva San Paolo: il regno di Dio è giustizia, gioia e pace nello Spirito Santo. Giustizia, gioia e pace. Allora se io anche facessi una cosa bellissima, però non resto nella pace o nella gioia, non costruisco il regno di Dio. Se non comunico un clima di pace, di serenità, non sono nel regno di Dio. Se non esercito giustizia, nel senso, per esempio, giustizia con gli uomini, di fraternità con loro, non c'è il regno di Dio. Vi faccio un esempio. Io posso fare una predica, no? Bella, finché volete. Ma se durante questa predica, mentre la faccio, io mi arrabbio, no? E me la prendo con quello che arriva in ritardo, o con quello che si soffia il naso, o con quello che tossisce, o con quello che sembra che non stia ascoltando ma si mette a dormire, se io mi arrabbio, la mia predica può essere bellissima. Però in quel momento io non sono nello Spirito Santo e quindi non comunico, non aiuto il regno di Dio a costruirsi. Resteranno belle parole che entreranno negli orecchi, ma nel cuore di chi ascolta non entra Spirito Santo, entra spirito di rabbia. Discernere questi spiriti, queste arie nostre e degli altri che ci circondano, e anche quelli o se la prendono oppure gli viene mal di stomaco ad ascoltare le mie parole. Non so se avete mai provato, quando predicavo da rabbioso mi veniva mal di stomaco, no? Non ha mai sentito? Vabbè, non ha mai sentito me, ma magari avrà sentito qualcun altro. E non viene un po' una roba dentro? Ecco, fa rabbia, comunica rabbia, non costruisce il regno di Dio. Quindi bisogna avere chiarezza anche che cos'è il regno di Dio. Non è far le robe. Sì, si possono fare le robe, si devono fare, ma è più importante lo spirito che si comunica, che si dona, il clima che si crea, che sia clima di fraternità, che sia clima di amore, di gioia, di pace, di serenità, di condivisione, eccetera. Se non abbiamo queste chiarezze su chi è o com'è lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo, e com'è il regno di Dio in cui siamo chiamati a entrare e che siamo chiamati a costruire insieme con gli altri, se non abbiamo queste chiarezze non possiamo discernere in base a che cosa discerniamo il nostro spirito. Il nostro spirito lo possiamo discernere solo se abbiamo un termine di confronto. E il termine di confronto deve essere molto chiaro, non confuso, oscuro. Il termine di confronto è lo Spirito Santo che è in Gesù. È il regno di Dio secondo quello che Dio intende. Quando c'è questa familiarità con Gesù e c'è questa chiarezza sul regno di Dio, allora credo che diventa anche abbastanza facile un bel discernimento. Però credo, almeno così nella nostra esperienza, nei nostri paesi, nella nostra vita, che il discernimento è un dono di pochi. Può essere un dono di tutti, il Signore lo vuol dare a tutti, ma cresce molto lentamente, cresce in base a quanto uno approfondisce la sua conoscenza del Signore e il suo amore per Lui. È un dono di quelli che cercano in tutto e solo l'obbedienza a Gesù, l'unione con Lui e vivono in unità di intenti con Dio. È un dono di Dio, ma che lo si riceve man mano che si cresce in Lui, altrimenti è difficile, impossibile riceverlo, anche se è dono che Dio regala, ma lo ricevono quelli che sono aperti a riceverlo, cioè quelli che veramente tengono Gesù davanti ai loro occhi. Per cui per imparare il discernimento, per apprenderlo, è necessaria tanta umiltà, e all'inizio perlomeno è necessario anche farsi guidare, confrontarsi con qualcuno, lasciarsi insegnare, anzitutto dal Vangelo, ma anche da qualcuno che cerca di viverlo, questo modo di discernere le cose, da fratelli o da un maestro spirituale, o da fratelli spirituali che vivono nella fede e nell'amore al Signore. se non c'è questa umiltà di lasciarsi insegnare, almeno all'inizio, è difficile arrivare a farsi una capacità di discernimento, se non impossibile. Per alcune cose, le più grosse, diciamo, gli spiriti più, le arie più evidenti, è facile anche per tutti discernerle, perché si vede dai loro frutti se sono santi o meno, si vede dal frutto se queste arie o spiriti lasciano nel cuore odio, vendetta, rabbia o oppressione. Allora tutti sono capaci, o quasi tutti sono capaci di discernere. Va bene che anche lì è facile che qualcuno, benché rabbioso, dica: ma ho ragione a essere rabbioso, ma faccio bene, anzi, la tengo ancora per tutto fin stasera questa rabbia, anche domani la tiro fuori di nuovo quando mi alzo, no? E quindi non è proprio di tutti saper discernere. Però almeno di tutti i cristiani che hanno almeno un inizio di buona volontà nel seguire il Signore, è facile poter discernere alcuni spiriti, quelli più grossi. Però altri sono abbastanza difficilmente riconoscibili, sono un po' più sottili, si camuffano. C'è bisogno dell'aiuto di persone spirituali. Per esempio, la prima tentazione di Gesù. Non è così semplice discernere che non è da Dio, perché è una tentazione che impegna tantissima fede. Di che questo sasso diventi pane. Ci vuole una fede enorme. Allora sembra che questo pensiero, questa parola, possa addirittura venire da Dio, perché impegna tutta la fede in Lui, una fede da far miracoli. Qui il diavolo suggerisce di adoperare la fede. E allora, se uno non è pronto a confrontare con lo Spirito Santo, l'atteggiamento che ne può venire fuori da questo fatto, da un miracolo così, o l'atteggiamento che porta a fare un miracolo così, se uno non è attento e non è in confronto con lo Spirito Santo, non sa perché vede: ma guarda, lì ci vuol fede, allora può essere una proposta buona questa. Come avrà fatto Gesù a capire? Lui ha intuito che questa parola lo faceva diventare padrone delle cose invece che figlio di Dio. Lo faceva diventare uno che, non più uno che fa quello che il Padre dice, ma uno che fa quello che vuole, senza domandare al Padre. Allora Gesù ha capito che non era dallo Spirito Santo questo atteggiamento, quel miracolo. Esercitare la fede in quel modo non era da Dio, dallo Spirito Santo. Per certe cose, quindi, certi spiriti sono difficilmente riconoscibili se non si è proprio molto attenti e molto in sintonia con lo Spirito Santo. E a noi capita spesso di essere dentro queste situazioni abbastanza difficili da discernere. C'è bisogno perciò veramente dell'aiuto di qualchedun altro, di qualche fratello che abbia maggior familiarità di noi con lo Spirito Santo e col Regno di Dio. O anche in fondo l'altra, la seconda tentazione, quella che diceva: guarda quanti regni, cioè guarda quanta gente, puoi comandare a tutti se vuoi. Questa poteva anche essere una tentazione, una parola, poteva anche sembrare bella è buona, ma guarda, io che voglio bene agli uomini, chissà quanto bene posso fare per loro se comando io, se io mi impegno per loro, se io faccio. Chissà quanto bene posso fare se io faccio. E in fondo sembra un ragionamento molto bello, in fondo. Però è un ragionamento fatto senza chiedere consiglio a Dio. Sei tu, Padre, che vuoi che io regni su queste? O sono io che voglio? Se viene fatto senza chiedere a Dio, cioè senza stare in obbedienza a Lui, questo regnare sugli uomini, che può partire dall'amore, diventa un dominare gli uomini. Così succede anche a noi qualche volta, che per amore di qualcuno odiamo qualchedun altro. Per amore di qualche persona si ammazza qualchedun altra. C'è anche nella Chiesa diffuso questo concetto, non nella Chiesa in sé, ma in una certa strato di cristiani: per amore dei poveri odiamo i ricchi, no? Oppure robe simili, no? Allora cos'è? Attraverso l'amore ci arriva questa tentazione, che ci porta fuori dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è amore per tutti, non solo per qualcuno, e per qualchedun altro odio non può essere. Quindi anche attraverso certi pensieri che a prima vista possono sembrare belli e buoni, in fondo invece sono cose che ci portano lontane da Dio. E così altre si potrebbe vedere. Beh, già che ci siamo, vediamo anche la terza tentazione. Qualcuno gliel'ho già detto ieri sera, ma ripetiamo. Anche la terza tentazione. Gesù, cioè la tentazione arriva con parola di Dio. Dio dice, darà ordine ai suoi angeli di custodirti, in modo che tu non riceva del male. È vero, questa è parola di Dio, è una promessa di Dio. Ecco, lo spirito con cui è arrivata questa parola cos'è? Allora fa quello che vuoi, tanto Dio rimedia. Ora vedete che è una parola di Dio portata da uno spirito che non obbedisce a Dio, ma che lo provoca. Fa quello che vuoi, fa anche danni, buttati giù dal coso, no? Tanto Dio poi rimedia. Cioè, tu non occorre che ti prenda le tue responsabilità, tanto viene Dio in aiuto. Fa vedere questo spirito, la parola vera di Dio, come una parola che ci toglie le nostre responsabilità, che ci permette di vivere alla leggera, che ci permette di fare quel che vogliamo, tanto Dio fa il tappabuchi. Cioè non è più uno spirito che ci fa vedere la parola di Dio come un'indicazione per quello che noi dobbiamo fare, ma ci fa vedere la parola di Dio come un'indicazione per quello che Lui deve fare, e noi possiamo fare quello che ci piace. Ci tira fuori dall'essere figli di Dio. Ora, se uno è abituato e ha un riferimento costante allo Spirito Santo, allora riesce a individuare questo spirito nascosto dentro le cose buone, che si nasconde dietro le cose buone e che è il più pericoloso. Capita anche a noi, tante volte sarà capitato, per fare il bene combinare disastri, ma io avevo l'intenzione di far bene, ma solo l'intenzione, ma non c'era uno spirito buono, santo, che ti portava a far quelle cose. Allora che criteri teniamo per il nostro discernimento? Vediamo se le nostre motivazioni, anche quelle più nascoste, inconsce, sono riconducibili al rapporto tra padre e figlio. Cioè, le nostre motivazioni ci starebbero nel cuore di Gesù verso il Padre o nel cuore del Padre verso Gesù? Un primo criterio potrebbe essere questo. Gesù le direbbe queste parole al Padre, metterci di fronte all'amore del Padre e del Figlio. È un grande aiuto, che ci dà tanta luce per vedere se siamo nell'atteggiamento di Dio o no. Un altro criterio, vedere se il nostro spirito, la nostra aria, il nostro soffio interiore, non so come volete chiamarlo, se partecipa la volontà salvifica di Dio per l'uomo. Cioè Dio vuole salvare l'uomo, Dio vuole salvare il peccatore. Allora il mio spirito entra in questo clima di Dio che vuol salvare gli uomini? Faccio un paio di esempi. Per quel che riguarda il primo criterio, per esempio, mi viene uno spirito di ironia, no? Da prendere in giro uno o l'altro. Allora posso essere attento col primo criterio. C'è dentro questo atteggiamento nel Padre verso Gesù? Vedo subito allora che il Padre non prende mai in giro suo figlio, il Figlio. E nel cuore del Figlio di Gesù verso il Padre non c'è dentro l'atteggiamento di ironia. Allora posso discernere, non è da Dio questo atteggiamento, questo spirito. Oppure, verso una persona mi può venire un atteggiamento di ripicca, no? Perché il ma combina quel, allora dico così, fago così, no? Un po' di ripicca. Allora posso vedere, ma nella volontà che Dio ha di salvare tutti, anche i peccatori, c'è dentro questo senso di ripicca? Non lo trovo se guardo a Dio. Allora posso vedere che il mio spirito di ripicca non viene da Dio, non può venirmi da Lui, quindi non lo accolgo. O se ce l'ha qualchedun altro verso di me, non vi rispondo, ma continuo ad amarlo con l'atteggiamento che avevo prima, senza badare a questo atteggiamento di ripicca o di ironia o di altre cose che mi viene buttato addosso. Un altro criterio per discernere è vedere se quel che facciamo o quel che diciamo è distaccato da qualsiasi interesse per noi, per se stessi. L'interesse può essere di onore, l'interesse può essere materiale, di denaro, l'interesse può essere di comodità. Se c'è interesse di queste cose, può darsi, siamo perlomeno in un atteggiamento fuori da Dio. Un altro criterio che li riassume tutti volendo, e che è forse il più semplice, è vedere se il nostro atteggiamento, il nostro spirito, la nostra aria, porta i frutti dello spirito, così come li ha elencati San Paolo o San Giacomo. San Paolo dice che il frutto dello spirito è, sapete, memoria già, no? Amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, pazienza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Allora posso vedere se il mio spirito mi porta ad avere questi atteggiamenti, allora va bene, sono nello Spirito Santo. Se il mio spirito, il mio atteggiamento mi porta a non avere questi atteggiamenti, allora attenzione, perché sono fuori, devo rientrare sulla strada. Amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, pazienza, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Questo è l'elenco che fa San Paolo. anche San Giacomo, San Paolo in Galati 5:22. Vedo che qualcuno scrive. E San Giacomo, nella sua lettera, al capitolo 3, il versetto 17, dice così: la sapienza che viene dall'alto, cioè un buon discernimento che viene da Dio, è pura, quindi senza interessi per sé, pura, distaccata da sé, pacifica, porta alla pace, mite, arrendevole, piena di misericordia, senza parzialità e senza ipocrisia. Questo può essere uno specchio che possiamo tenere davanti per confrontare il nostro spirito, per saper discernere se il nostro spirito è o non è da Dio, se viene o non viene dall'alto, pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, senza parzialità, senza ipocrisia. Naturalmente il discernimento va esercitato anzitutto verso se stessi, non anzitutto verso gli altri, perché solo se io sono in uno spirito santo, in uno spirito di amore, allora posso anche vedere con maggior chiarezza lo spirito che c'è in chi mi avvicina, vedere se è in un'aria buona o meno. Se io non sono nello Spirito Santo, ma in un altro atteggiamento, fuori di Dio, allora certamente non riesco a vedere con chiarezza se un altro è nello Spirito Santo o meno. E così succede facilmente che uno che, per esempio, è sempre attento a se stesso, è in uno spirito egoista, no? Che guarda a sé, vede tutto quel che fanno gli altri, lo vede nero, gli pare che lo stiano offendendo, li vede tutti. Non riesce a vedere le buone intenzioni degli altri, a vedere lo spirito buono degli altri. Allora, prima di vedere se gli altri sono nello Spirito Santo, guardo se ci sono dentro io. Altrimenti cosa succede anche? Succede che guardo se gli altri sono nello Spirito Santo per accusarli, per poter dire vaddamo che ti, e io so meglio di te. Allora io in quel caso sono in un atteggiamento di superiorità nei confronti degli altri. Allora non vedo giusto. Gesù direbbe con una parola più semplice: togli prima la trave dal tuo occhio, dopo ci vedi, per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Ma se prima non togli la trave dal tuo occhio, vedi travi dappertutto, sugli occhi degli altri, ma è la tua che vedi, che ti impedisce di vedere. Quindi, cosa vuol dire questo? Se discerno lo spirito altrui, l'atteggiamento degli altri, se lo discerno per amore, perché voglio bene a queste persone, perché voglio servire la gloria di Dio, perché anche loro siano strumenti di Dio. Se lo faccio questo discernimento perché questi fratelli possano salvarsi, senza interesse per me, senza volermi lodare per questo, perché lo so dire, lo so fare, senza voler condannare, ma solo per amore, allora il mio discernimento può essere un vero discernimento spirituale, può essere qualcosa che aiuta, che viene da Dio, altrimenti no. Prima di tutto guardo se il mio spirito è nello Spirito Santo, poi per amore dei fratelli sto attento anche a loro. per amore dei fratelli, anche per amore di me stesso, per difendermi eventualmente da qualche atteggiamento che non è da Dio e che io non devo accogliere. Quindi per potermi difendere e anche per amore dei fratelli, per aiutarli a uscire ed entrare invece nello Spirito Santo. E poi a seconda che uno ha responsabilità anche verso gli altri, non so, una mamma per i suoi bambini o una persona che abbia responsabilità in un gruppo, so, una catechista o in un gruppo o in una comunità che avesse responsabilità, allora deve essere ancora più attento, ma allora deve fare ancora più attenzione a se stesso. Con la luce che riceviamo dal discernimento, poi la nostra volontà può decidere. Posso decidere, quando mi accorgo che sono in uno spirito di rabbia, posso decidere, la lascio perdere questa, e mi metto in uno spirito sottomesso, di pace. Può darsi che si riesca a farlo in un batter d'occhio, questo passaggio. Può darsi che c'è bisogno di mezz'ora di preghiera per riuscirci. Oppure di un'ora qualche volta. E allora lo si farà, perché altrimenti non sono strumento nel regno di Dio. Arriviamo a un certo punto con una volontà illuminata da un buon discernimento spirituale a dominare, ad avere il dominio dei nostri sentimenti e del nostro spirito, a uscire da uno spirito che riconosciamo non di Dio e entrare nello Spirito Santo, uno spirito di amore e di pace. Qualcuno per il discernimento si fida dei sogni, o di visioni, chissà di che tipo, o sensazioni, mi par di sentire, o paure. E allora discerne in base a queste cose, invece che in base alla parola di Dio e allo Spirito Santo. Non ci si può fidare di queste cose, non ci si può fidare dei sogni. Difficilissimamente sono da Dio. Se può succedere, San Giuseppe ne ha avuti da Dio, e anche altri santi, e forse anche noi, qualche volta. Però solo del sogno non ci si può fidare. Eventualmente i sogni o i sentimenti o le paure che ci vengono possono farci stare più attenti, possono metterci sul chi va là per giudicare meglio una cosa o un'altra, però da soli non devono diventare criterio di discernimento. Di solito un buon discernimento spirituale viene anche condiviso da altri fratelli spirituali. Si chiede: tu come vedi questa cosa? O come vedi questo atteggiamento? È da Dio o no? Generalmente si trova che quello che il Signore rivela a me lo rivela anche agli altri. Quello che mi fa vedere lo fa vedere anche agli altri che sono un pochino in confidenza con Lui. E comunque l'obbedienza alla Chiesa è sempre garanzia di autenticità di uno spirito, perlomeno di uno spirito umile. A volte è successo che la Chiesa ha condannato certe persone, per esempio, non le persone ma quello che le persone dicevano o scrivevano, per esempio il nostro buon Antonio Rosmini. Allora, quando lui ha scritto un libro, la Chiesa ha condannato quel libro. E lui è stato nell'umiltà e ha messo via quel libro. Adesso la Chiesa, qualche anno fa, ha tirato fuori quel libro e non solo lo condanna, ma addirittura il nostro Vescovo, nella lettera pastorale di quest'anno, ne ha messo alcune pagine in fondo alla sua lettera pastorale, perché le leggiamo tutti. Cosa da dire qui? Si è sbagliata la Chiesa? Può darsi, o può darsi che per quel tempo non erano adatte quelle parole, no? o può anche aver sbagliato l'autorità della Chiesa in quel momento a condannare quelle parole. Però lo spirito di chi le ha scritte si è rivelato spirito autentico proprio perché è stato in obbedienza, proprio perché è stato umile e sottomesso, arrendevole, mite. Quindi quell'azione di obbedienza di Antonio Rosmini di un secolo fa è una garanzia che quello che lui ha scritto allora è veramente da Dio, dallo Spirito Santo, e serve a noi oggi se non è servito allora a qualcuno. È ancora un dono per la Chiesa, anche se a lui è costato non vederlo durante la sua vita, che quello che lui aveva scritto era un dono per la Chiesa. Lo è diventato dopo, a 100 anni di distanza. Poi ci sarebbero varie altre cose probabilmente da dire, ma casomai le diremo insieme. E vediamo in questo tempo di lasciarci guidare dal Signore, di stare in confidenza con Gesù, perché allora aumenta in noi lo Spirito Santo e allora aumenta anche una chiarezza per la nostra intelligenza, per il nostro discernimento.